Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Vaccini, l'EMA avvia la valutazione del russo Sputnik, Giorgetti a colloquio col commissario europeo Breton, fiduciosi per una prossima produzione su base italiana. Misure anti-Covid, Lombardia pronta l'emergenza per l'ordinanza per la zona arancione rafforzata, l'Emilia-Romagna verso il rosso. E da lunedì almeno 6 milioni di studenti a casa, il ministro Bianchi a giugno percorsi di recupero individuali nelle scuole e la DAD andrà avanti oltre la pandemia. Istat, povertà in aumento per 1 milione di famiglie italiane, in particolare al nord. Sanremo, ascolti in calo nella seconda serata, i più bassi dal 2015 con uno share del 41%. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque partiamo dalla questione che riguarda i vaccini e la possibilità di aumentare la produzione e l'offerta di vaccini. L'EMA questa mattina, l'Agenzia Europea, ha fatto sapere di aver avviato la valutazione del vaccino russo Sputnik. E poi c'è stato un colloquio tra il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti e il commissario europeo Breton. Giorgetti ha espresso fiducia sulla possibilità di arrivare presto a una produzione anche su base italiana, mentre il commissario Breton si è detto fiducioso sul fatto che entro l'estate possano essere vaccinati tutti i cittadini europei. Sentiamo.
Confidiamo di poter vaccinare da qui all'estate tutti i cittadini europei. Queste le parole del commissario Thierry Breton dopo l'incontro al MISE con il ministro Giancarlo Giorgetti. A fine anno avremo in Europa una capacità produttiva di vaccini tra 2 e 3 miliardi l'anno, gli Stati Uniti di 2,5 miliardi. L'Europa sarà il primo continente per produzione, continua il commissario spiegando che la Russia non è in grado e la Cina è molto indietro. Stamattina la notizia che l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha avviato la valutazione sul vaccino russo Sputnik. Al momento non ci sono colloqui in corso per integrare lo Sputnik nel portafoglio vaccini dell'Unione, spiegano da Bruxelles. Ci può essere un futuro per l'offerta e la produzione su base italiana ed europea, dice Giorgetti, che si prepara ad avviare la produzione vaccini made in Italy. Già pronta una lista di aziende che saranno controterzisti dei produttori. Tempi previsti 6-8 mesi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E veniamo alla situazione delle regioni in attesa del monitoraggio di domani. Alcune regioni gialle potrebbero diventare arancioni, l'Emilia-Romagna potrebbe diventare rossa, mentre a quanto si apprende la Lombardia sarebbe pronta con una ordinanza già dalla mezzanotte di oggi per una zona arancione rafforzata, e quindi questo comporterebbe la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in questa regione. Della DAD, della didattica a distanza, ha parlato oggi il ministro dell'Istruzione Bianchi.
Incertezza e preoccupazione con l'aumento di contagi anche sulla scia delle varianti Covid per la chiusura delle scuole e per il lavoro delle famiglie, mentre il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi rassicura la DAD non sarà un ripiego e subito aiuti per fare passare la piena. Si tornerà a scuola ragionando su quello che è avvenuto, non cancellando il passato. Bisogna aggiungere, conclude, dei percorsi di sostegno dei singoli. Intanto già in molte zone sono chiuse le scuole di ogni ordine grado e altre se ne stanno aggiungendo. Tutta la Lombardia passerà in zona arancione rinforzato a partire dalla mezzanotte di oggi, e quindi le scuole da domani resteranno chiuse con tutti gli studenti in DAD, e quanto stabilisce una nuova ordinanza valida fino al 14 marzo, che prevede anche il divieto di utilizzare le aree giochi all'interno dei parchi e il divieto di recarsi nelle seconde case. Bologna e Modena da oggi in lockdown, mentre per le province di Udine e Gorizia in arancione da venerdì didattica a distanza, come per i ragazzi delle seconde e terze medie delle superiori del Piemonte. Intanto le scuole sarde vanno verso il 100% in presenza, ma i presidi chiedono vaccini, e da lunedì 8 marzo oltre 6 milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa. Ma anche la ministra della famiglia Elena Bonetti rassicura in vista giorni aiuti per 200 milioni nel decreto sostegno, diritto allo smart working, dice, e possibili congedi retribuiti al 50% per chi è costretto a sospendere la propria attività per rimanere a casa coi figli con meno di 14 anni, non retribuiti se di età superiore. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il governo è al lavoro ancora qualche giorno prima di chiudere il decreto sostegno, un nuovo pacchetto di aiuti a famiglie e imprese. Intanto però la povertà si fa sentire, è in aumento nel nostro paese. Secondo l'Istat ha toccato quasi 1 milione di famiglie in più, in particolare al nord.
L'anno della pandemia azzera i miglioramenti registrati nel 2019, quando finalmente si era ridotto in maniera significativa il numero di persone in povertà assoluta dopo la crisi del 2008. Le stime preliminari dell'Istat sul 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita, sia per le famiglie dal 6,4 al 7,7%, ovvero oltre 2 milioni, sia per gli individui dal 7,7 al 9,4, e cioè 5,6 milioni di persone. L'incremento è maggiore nel nord del paese, riguarda 218.000 famiglie, ma è il mezzogiorno l'area in cui ancora la povertà assoluta è più elevata, coinvolge il 9,3% delle famiglie contro il 5,5% del centro. Correlato all'aumento della povertà assoluta è il calo record della spesa per consumi delle famiglie, su cui si basa l'indicatore di povertà. L'anno scorso la spesa media mensile è tornata ai livelli del 2000, rimangono stabili solo le spese alimentari e quelle per l'abitazione, mentre diminuiscono drasticamente quelle per tutti gli altri beni e servizi, meno 19,2%. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso, come anticipato, vediamo che cosa si prevede, che cosa si sta preparando per il prossimo decreto sostegni.
Il governo è al lavoro sul primo decreto economico dell'esecutivo Draghi. Lavoro, imprese, fisco e vaccini sono i punti fermi del provvedimento, che dovrebbe vedere la luce entro 10 giorni. Il Ministero dell'Economia e quello dello Sviluppo Economico stanno definendo il decreto sostegno, che vale dai 30 ai 40 miliardi di interventi e tiene conto anche delle simulazioni del governo Conte Bis. 2 miliardi saranno così destinati alla campagna vaccinale, includendo trasporto e somministrazione dell'antivirus. Sul fronte lavoro, il blocco dei licenziamenti sarà esteso fino a giugno e la cassa integrazione Covid sarà prolungata fino alla fine dell'anno. Fra gli interventi in cantiere c'è anche la sospensione per altri 2 mesi, fino a fine aprile, dell'invio di nuove cartelle esattoriali. Previsti inoltre indennizi per circa 2 milioni e 700 mila professionisti e imprese. Aiuti andranno anche alle famiglie. Il sostegno all'economia, dice il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, dovrebbe continuare per tutto il tempo necessario a contrastare gli effetti della pandemia. Il patto di stabilità europeo sarà sospeso fino al 2022. Ma i paesi più indebitati, puntualizza Dombrovskis, devono prestare attenzione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca, cominciamo con la rissa che c'è stata ieri sera tra due gruppi di giovani, forse per una ragazza, due gruppi che si sono scontrati anche con armi, con mazze armate, e soltanto l'intervento dei carabinieri ha fermato questa situazione. A Desio, in provincia di Monza.
Un ferito, un giovane colpito alla testa, è finito in ospedale in codice giallo, e 6 denunciati per rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. È questo il bilancio della maxi rissa avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri a Desio in Brianza. Sotto gli occhi di negozianti e residenti sconvolti, due gruppi di giovani, almeno una ventina, tra cui 3 minorenni, si sono affrontati con bastoni, sbarre, pietre, bottiglie di birra, una mazza da baseball e persino un macete, dopo essersi dati appuntamento su Instagram per un litigio tra due appartenenti alle due diverse bande a causa di una ragazza. Uno dei due gruppi è arrivato appositamente in Brianza da Cinisello Balsamo in provincia di Milano allo scopo di far pagare lo sgarro. I giovani provenienti da fuori Desio sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Grazie alle telefonate di alcuni residenti sono subito arrivate le pattuglie dei carabinieri, che hanno bloccato la rissa prima che degenerasse, hanno sequestrato il macete e denunciato i responsabili. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso, la Germania prolunga il lockdown fino al 28 di marzo, anche se in forma più leggera, e questo è l'esito del vertice Stato-Regioni. Da lunedì prossimo sarà ammorbidito il divieto dei contatti, invece le aperture sono previste per 5 diversi momenti. E restiamo all'estero, andiamo in Birmania. Sono tornati in piazza oggi i cittadini che chiedono la fine della dittatura militare. Ieri l'esercito avrebbe ucciso altre 38 persone tra i manifestanti.
La paura di morire è meno forte della voglia di libertà, urlano i ragazzi birmani che tornano in piazza oggi dopo che ieri nelle strade sono state uccise dall'esercito golpista 38 persone. I militari sparano ad altezza occhi proiettili veri e lacrimogeni. Anche oggi i colpi sono risuonati nelle strade delle città birmane, dove il popolo non smette di chiedere il ripristino della democrazia e la liberazione della loro leader Aung San Suu Kyi e dei membri del governo. A Mandalay si è tenuto il funerale di Kiala Sin, la ragazza di 19 anni uccisa dalle forze di sicurezza, e la cerimonia è stata trasmessa in diretta su Facebook, nonostante la giunta militare abbia vietato il social network nel paese. I ragazzi presenti hanno intonato in coro «Andrà tutto bene», la frase stampata sulla maglia che indossava Kiala Sin il giorno della morte. Finora, secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici, le autorità hanno arrestato quasi 1.500 persone, 1.200 sono ancora in carcere. L'inviato dell'ONU in Birmania, Christine Burgener, parla di oltre 50 morti dall'inizio del colpo di Stato avvenuto il 1 febbraio e chiede che le Nazioni Unite prendano misure molto forti contro l'esercito. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Vigilia del viaggio di Papa Francesco in Iraq, il Papa ha inviato un videomessaggio al popolo iracheno. Sentiamo alcune delle sue parole.
Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalamu alaikum, finalmente sarò tra voi. Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla di civiltà. Vengo come pellegrino. Come pellegrino penitente, per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite.
Seconda serata del Festival di Sanremo con ascolti in netto calo, 10 milioni e 113 mila telespettatori per un share del 41,2% nella prima parte della serata, in calo rispetto ai quasi 13 milioni di spettatori che furono l'anno scorso, quando lo share fu di oltre 10 punti più alto, 52,5%. In testa la classifica provvisoria Herman Meta. Alle 13:12 minuti chiudiamo con notizie di sport il calcio, perché stasera si chiude il turno intrasettimanale Parma-Inter e si gioca alle 20:45. È tutto per questa prima parte di Effetto Giorno, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Vaccini via la valutazione da parte dell'EMA del russo Sputnik. Giorgetti a colloquio col commissario Breton. Siamo fiduciosi per una produzione su base italiana molto presto. Misure anti-Covid. Lombardia pronta l'ordinanza per la zona arancione rafforzata. L'Emilia-Romagna verso il rosso. E da lunedì almeno 6 milioni di studenti a casa. Il ministro Bianchi dice a giugno percorsi di recupero individuali nelle scuole. Istat, povertà in aumento per 1 milione di famiglie italiane, in particolare al nord. Sanremo, ascolti in calo nella seconda serata, i più bassi dal 2015 con uno share del 41%. Allora, 13:15 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Intanto, rispetto alla sintesi delle notizie che avete appena sentito, vi aggiungo due flash che sono appena stati battuti dalle agenzie, riguardano entrambe la questione dei vaccini. Intanto la Germania approva il vaccino AstraZeneca anche per gli over 65, quindi questo è un punto importante, vedremo poi conseguenze eventuali anche in Italia o a livello europeo. Comunque AstraZeneca autorizzato anche per gli over 65 in Germania. L'altra notizia invece viene dal colloquio tra il ministro italiano Giorgetti e il commissario europeo Breton, stava nei titoli delle notizie di oggi, un colloquio importante. Giorgetti ha parlato di una produzione su base italiana molto presto, nel prossimo futuro, e adesso annuncia uno stanziamento per un polo nazionale di questo genere, quindi per le aziende che si allineeranno su questa proposta di produrre un vaccino su base nazionale, uno stanziamento di 400-500 milioni di euro in un prossimo decreto. E quindi questi sono gli aggiornamenti. Adesso parliamo della situazione in movimento per quanto riguarda la questione del nuovo DPCM e l'impatto grosso soprattutto per le scuole. Situazione in movimento perché l'Emilia Romagna viaggia verso il rosso, lo sapremo domani. La Lombardia potrebbe andare in arancione rafforzato già con un'ordinanza da stasera, che vuol dire scuole chiuse in un caso e nell'altro. Lo ha annunciato ieri per il Friuli il presidente Fedriga per le medie e le superiori che andranno da casa. Torniamo a parlare di questa situazione con Gloria Ghetti, che è docente, fa parte del comitato priorità alla scuola. Buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, lei è docente a Faenza, quindi diciamo
sì,
didattica
siamo già
a distanza.
Arancione rafforzato, già l'ultimo giorno in cui ho visto in presenza i miei studenti è stato lunedì, poi didattica al 100% in DAD,
didattica
e questo
online
per tutte le scuole di ogni ordine grado.
Ecco, adesso le chiederò anche di esprimersi su questo. Voglio solo ricordare questa cosa, diciamo il fatto non scontato che stiamo parlando ancora una volta con un esponente di questo comitato che è nato in questa fase complicata per tanti aspetti del nostro paese, un comitato non scontato, perché in passato genitori e insegnanti si fronteggiavano, gli studenti stavano da una parte o dall'altra, invece in questo caso c'è davvero, come dire, una voglia di superare questi steccati. E anche una cosa non scontata, che è quella degli insegnanti di questo comitato e non solo, che hanno spinto perché si tornasse a scuola. La paura c'era naturalmente anche tra gli insegnanti, c'è sempre stata, poi c'è stata una fase in cui si è tornati a scuola con una relativa tranquillità, adesso sono anche iniziate le vaccinazioni tra l'altro per gli insegnanti. Lei è stata contattata tra l'altro? Le chiedo.
Sì, allora le vaccinazioni, io mi vaccino domenica, procedono benissimo, molto a rilento e anche questo, ecco bene questa cosa che ho sentito degli AstraZeneca anche per gli over 65, speriamo anche in Italia, perché ad esempio ci sono colleghe maestre, ma non solo, che hanno 76 anni e paradossalmente non ci sono e non sono vaccinate e non rientrano nel piano vaccinale proprio per questo. Questo è un altro dei grandi paradossi. Ecco, e poi ci aspettavamo e avevamo chiesto un po' più di sollecitudine per le vaccinazioni al corpo insegnante.
Adesso
ecco,
vi darò anche il dato, lo cerco, tanto ci vuole poco per trovare sul sito del Ministero del Governo con i dati sulla vaccinazione del Ministero della Salute sulla categoria degli insegnanti. Però Gloria Ghetti, le chiedo, era, come dire, inevitabile, viste le varianti che avanzano, visto l'aumento dei contagi tra i giovani, l'ATS di Milano, l'azienda sanitaria milanese, ha parlato di un aumento tra il 40 e il 50% nell'ultima settimana,
sì,
oppure insomma si poteva tenere duro sulla scuola, secondo voi?
Si doveva tenere duro, perché ancora una volta la scuola è stata colpita per prima e i dati assoluti a mio avviso non sono significativi, cioè dobbiamo parlare del concreto. Io le faccio un esempio molto semplice della mia scuola: 78 classi fino a settimana scorsa, noi eravamo in DAD al 50% di DAD e 50% di presenza con 73 classi, quindi soltanto 5 erano ferme in attesa di tamponi perché c'erano uno o due ragazzi positivi, non un'ecatombe. Allora la mia scuola poteva rimanere aperta, certo ce ne sono nello stesso territorio altre che hanno molte classi con molti contagiati, bene, chiudiamo
quelle. Si poteva lavorare scuola per scuola, classe per classe.
Ma sì, cioè, ma non classe per classe, però all'interno di un territorio, voglio dire, ci sono delle differenze. Chiudere indistintamente tutte le scuole, cioè la ricaduta di ogni ordine e grado, la ricaduta su questi ragazzi e su queste famiglie, perché rendiamoci conto, qui si parla di famiglie che hanno tre figli in età scolare diverse, in cui si trovano con la mattina quattro ore diverse, quattro età diverse, in casa. Noi abbiamo coniato lo slogan "questa casa non è una scuola", ma davvero si chiede di nuovo alle famiglie di svolgere anche un compito scolare che non è loro.
Giusto,
e attenzione, siamo alla vigilia dell'8 di marzo, sappiamo che purtroppo le nostre case, oltre a non essere delle scuole, purtroppo non sempre sono case sicure per i nostri ragazzi. Quindi davvero è inaccettabile che si chiudano di nuovo come l'anno scorso. È passato un anno e non è cambiato niente.
Io ho detto
in arancione scuro, mi perdoni, le attività commerciali sono aperte. Cioè, quindi i ragazzi non possono uscire per andare a scuola, ma possono uscire per consumare anche i drink da asporto. E noi a scuola le mascherine gliele facciamo tenere alzate, il distanziamento lo facevamo rispettare. Quindi anche questa narrazione dello studente untore ore deve essere rovesciata.
Sì, è stato detto effettivamente in diverse occasioni che a scuola c'è un maggiore controllo, una maggiore sicurezza, addirittura le scuole, ma non sto parlando di un'opinione mia o sua, ma ci sono stati anche degli studi pediatri che si sono espressi su questo, anche recentemente un esponente del Bambin Gesù oggi sui giornali commentava la stessa questione, che le scuole sono state fino ad ora luoghi addirittura più sicuri che non all'esterno, nonostante diciamo l'assembramento inevitabile all'interno delle classi, proprio perché si usano le mascherine, proprio perché si usano tutta una serie di misure. Quello che personalmente ho detto
perché noi avevamo
subito dopo questa
distanziamento, sì. Quel distanziamento che ci era stato richiesto dalla normativa, dal governo.
Ci tengo a precisare una cosa, quello che dal mio punto di vista, siccome Radio 24, ma anche noi a Effetto Giorno, tutti abbiamo fatto, abbiamo tenuto alta l'attenzione su questa questione della scuola, sul fatto di ritornare a scuola, di tenere le scuole come una priorità. Dico solo, chiuderle ci può stare, ma tenerle chiuse dopo Pasqua fino a giugno è un attimo. La preoccupazione è anche questa, no? Che si chiuda per un momento e poi si dica, beh, ma a questo punto, come è successo l'anno scorso, non riapriamo per un mese e via. Sarebbe un disastro davvero educativo.
Un disastro educativo e anche psichico. Cioè, e quando Bianchi mi parla dei percorsi individuali e mi dice che la DAD dovrebbe usarla anche dopo il Covid, io non so se si rende conto che questi ragazzi non hanno bisogno soltanto di colmare delle lacune didattiche, i percorsi individuali non servono, questi ragazzi hanno bisogno di socialità, questi ragazzi hanno bisogno di sentirsi parte di un gruppo, questi ragazzi hanno anche bisogno di colmare le lacune, ma più andiamo avanti in DAD, più queste lacune diventeranno veramente degli oceani. Sul piano didattico e sul piano relazionale, sul piano psichico. Io ho degli studenti che non ce la fanno letteralmente più sul piano emotivo. Forse non so.
Senta, Ghetti, le voglio chiedere anche questo. Qualche giorno fa, quando uscì la prima indiscrezione sulla possibilità di protrarre la scuola fino al 30 di giugno, sentimmo il segretario della CGIL Scuola Sinopoli, il quale disse: beh, sarebbe meglio fare percorsi, no, individuali, scuola per scuola, zona per zona, territorio per territorio, piuttosto che imporre questa cosa. Adesso questa cosa non ci sarà, perché il ministro Bianchi lo ha chiarito, ci saranno proprio dei percorsi, lui ha detto, ecco, eventualmente individuali. La trova una soluzione corretta, cioè seguire quello che accade scuola per scuola, eventuali ritardi, o voi del comitato, insomma lei, avreste preferito invece una estensione della scuola anche a giugno, perché no?
No, allora io avrei preferito un po' più di precisioni. Innanzitutto io cerco di instillare il senso critico, che vuol dire distinguere tra i danni che la DAD fatta finora e quella che ci continueranno a far fare produce sul piano didattico e quella che invece sul piano psico, sociale, emotivo. Allora, sul piano didattico benissimo i percorsi individuali, anzi per piccoli gruppi facciamo dei corsi di recupero sostanziosi con tante ore entro il 30 giugno per colmare le lacune in matematica, chimica, fisica, latino, qualunque materia, inglese, poi facciamo gli esami invece che a settembre, subito a luglio, così evitiamo anche il problema delle lezioni private che non sono economicamente accessibili per tutte e che peraltro sono in nero, perché non prendiamoci in giro, lo sappiamo benissimo tutti. Questo per le lacune individuali sulla didattica. Per quanto riguarda il piano umano, questo è un anno e continua a essere un anno faticosissimo sul piano psichico, sul piano umano, sia per gli insegnanti che per gli studenti. Quei ragazzi, quelli che in qualche modo non hanno accumulato lacune, loro hanno bisogno di andare in vacanza, e anche noi insegnanti che peraltro faremo la maturità fino alla metà di luglio. Quindi impariamo a distinguere i piani dei danni prodotti dalla DAD, che il ministro Bianchi ha detto continueremo a usare anche dopo la pandemia. Questo è inaccettabile.
Senta Ghetti, prima di salutarla le chiedo di commentare com'è il dato, dicevamo in apertura, ho controllato la vaccinazione del personale scolastico, attualmente siamo a 246.000 docenti che hanno avuto una dose ovviamente, quanti saranno più o meno docenti italiani? Io a memoria adesso non ricordo, forse 700-800.000, qualcosa del genere può darsi?
Qualcosa di più,
siamo
e
circa
poi
un
soprattutto
quarto.
Ci sono delle differenze regionali spaventose, cioè
certo,
la settimana
è
scorsa la Toscana era a 24.000, l'Emilia Romagna 19, abbiamo cominciato
l'Emilia Romagna, le confermo, unità. 24 adesso, 24.
Così. 24
ci sono
cosa?
24 persone del personale scolastico,
cioè,
vaccinate.
Ci rendiamo conto?
È una questione, diciamo, verrebbe a dire una guerra tra poveri o tra categorie, siamo tutti poveri in questo caso.
Anche tutta questa discrezionalità lasciata ai presidenti di regione. Cioè la Costituzione ci dice che la scuola è aperta a tutti, in tutto il paese, perché è un diritto fondamentale. No,
assolutamente.
Il governo non può delegare alle regioni e poi le regioni delegano a volte alle famiglie, fanno le scuole on demand, mandategli se li volete, o a singoli provenienti. Questo di nuovo è inaccettabile.
La ringrazio Gloria Ghetti, grazie per essere stata con noi. Comitato Priorità alla Scuola. Sì, ci sono diverse diversità, diciamo così, tra una regione e l'altra. Base, me la fate partire? Sì, così mi accompagna.
Ogni tuo respiro e mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ho un milione di cose da dirti, solo un milione.
Vabbè,
di cose.
Vabbè, questo è dirti. Marta Cagnola, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Questa è la canzone.
Subito prima in classifica.
Prima classifica, siamo partiti così. No, io stavo finendo un altro discorso, però a questo punto, giusto per non sembrare matto, stavo parlando, commentando quello che ha detto la docente di Faenza, che in Emilia-Romagna sono solo 24 i docenti vaccinati. Si stanno ovviamente mandando avanti le altre categorie, per esempio l'Emilia-Romagna va bene con gli over 80, che invece vanno male altrove. Quindi insomma è questa un po' la questione del bilancino. Lì, diciamo, Marta, so che quello che vedete è tamponi a manetta, cioè tutti che si tamponano mille volte.
E tra l'altro c'è stato un caso di positività, ecco. Non nella bolla della stampa del casinò, ma un caso di positività tra i giornalisti nell'Ariston, quindi non sappiamo se è qualche tecnico Rai o qualche giornalista Rai che sta lavorando all'Ariston. Il fatto è che comunque con questi tamponi così frequenti insomma, io me la faccio la domanda, è ovvio che con veramente dei tamponi così frequenti si riescono subito a individuare casi di positività.
Quindi è normale, tu dici, che ci sia qualche caso, perché insomma con tutto questo testare, vabbè, insomma, è giusto che sia così.
No, ma è giusto così, è giusto così. Ovviamente la seconda considerazione è che comunque è molto costoso. Quindi sarebbe bello poter fare così sempre,
ma non si può. Vabbè, si sta facendo questo per consentire a questo grande spettacolo, uno dei più grandi show televisivi, che tra l'altro, diciamo, ha accusato anche nella seconda serata una flessione degli ascolti, questa volta forse ancora più significativa nel confronto con l'anno scorso. Marta, ti chiedo di partire da qui, no? Di commentare, insomma, se davvero la mancanza del pubblico
è la legge di Sanremo, il festival non lo risollevi. Cioè i dati d'ascolto della prima serata sono fondamentali perché la seconda ha un calo fisiologico, cioè meno curiosità, eccetera, e se la prima serata è in calo spesso si accentua nella seconda serata. Che dire, un Sanremo, non so, mi ripeto, difficilissimo. Adesso appunto in conferenza stampa si chiedeva ad Amadeus, ma i nomi di Giovanotti, Celentano, Benigni, che pure erano stati invitati. Diciamo che domandare lecito è in questo momento rispondere è veramente difficile, perché in tanti hanno detto no ed è legittimo dire no, è comprensibilissimo dire no in questo momento.
L'unico che ha detto sì è Fiorello, immancabile, e almeno c'è lui, sentiamo.
Ti posso dire che questa dei palloncini è stata un'idea bellissima, no così?
Perché non ti è piaciuta l'idea dei palloncini? Non ti è piaciuta? C'è qualcosa che...
Credevo meglio.
Sì.
No, c'è qualcosa che mi ha, guardando dalla TV, perché sì. Qui non ti rendi conto, non si rende conto di niente. No, è che quando c'era il maestro Morricone, era un momento molto...
Bello, certo.
Molto importante.
Certo.
E quando veniva ripreso così, insomma, si vedevano dietro... Quindi forse c'è qualcosa che non... Riconosciamo i nostri errori. Non sono stato condizionato da nessuno.
No.
Adesso preferivo la platea vuota è poeticamente spettacolare, è una meraviglia.
Allora, questo è Fiorello. Marta, parlaci un po' anche delle canzoni, cosa ci racconti sulle canzoni?
Allora, visto che hai fatto sentire Ermal Meta, c'è un procedimento molto, molto divertente dietro al meccanismo di voto, cioè un meccanismo di voto della giuria demoscopica che sta premiando i cantanti più popolari, e quindi ieri sera già avevamo previsto sicuramente Ermal Meta come primo classificato della seconda serata, e poi la classifica ponderata lo vede proprio al primo posto delle due serate. Ovviamente le altre serate, cioè quella con il televoto e quella con la giuria della stampa, potranno cambiare tutto, però per il sistema dei voti non diciamo che proprio per una questione matematica che non vi so spiegare, tutti i cantanti sono molto vicini, quindi tutto potrà cambiare in maniera sostanziale. Allora, questa sera c'è la serata dei duetti e delle cover, e quindi ci saranno moltissime esibizioni, moltissimi artisti sul palco, ci sarà anche Rama, ovviamente registrato, perché lui aveva un duetto virtuale con la voce registrata di Francesco Guccini, l'aveva già provato in prova, l'aveva già eseguito in prova, quindi anche in questo caso ci sarà il video. Ovviamente tutti si stanno chiedendo, ma Rama al secondo posto è favorito dal fatto di non essere presente, di essere solo virtuale? Non si sa, insomma.
Lo scopriremo solo vivendo. Grazie Marta Cagnola. Da Sanremo. Ciao, ciao. Buon festival. Noi ci fermiamo e torniamo invece tra poco. 349 238 6666 come sempre.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi, vaccini, Giorgetti a colloquio con il commissario europeo Breton, siamo fiduciosi per una produzione su base italiana, vaccinati tutti i cittadini europei entro l'estate, dice il commissario. Misure anti-Covid, Lombardia è già pronta l'ordinanza per la zona arancione rafforzato, l'Emilia-Romagna verso il rosso e da lunedì almeno 6 milioni di studenti a casa con didattica online, il ministro Bianchi dice a giugno percorsi di recupero individuali nelle scuole. Istat, povertà in aumento per 1 milione di famiglie italiane, in particolare al nord. .13:35, allora cari ascoltatori, un aggiornamento perché sulla questione dell'ordinanza della Lombardia sulla zona arancione rafforzata era una indiscrezione fino a pochi minuti fa, adesso anche se il sito della regione, uscito anche sul sito della regione, l'ANSA l'ha battuto poco fa, c'è l'ordinanza, quindi Lombardia, regione arancione rafforzato, che vuol dire scuole chiuse già da domani mattina, quindi è stata firmata oggi e vale da domani, già da domani mattina, quindi abbiamo dato anche questo aggiornamento. Diversi messaggi al 349-238-6666 sulla questione vaccini, sono in Lombardia, dei vaccini over 80 non si sa più nulla, al numero verde dicono ci sono problemi di approvvigionamento. E poi ancora sulla questione scuola, ce ne sono diversi, non sanno che cosa fanno, come facciamo ad organizzarci da domani, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, qui si riaprirà questa questione importante della scuola, che oltre ad essere un servizio educativo è anche un servizio per i genitori che invece da domani si ritroveranno con i figli in casa e in qualche modo si organizzeranno. Alberto Orioli, il vice direttore del Sole, sentiamo oggi
il punto di Alberto Orioli.
C'è una strana dissonanza tra quello che fa Giancarlo Giorgetti da ministro dello sviluppo economico e quello che fa il leader della Lega Matteo Salvini. Il tema sono i vaccini. Giorgetti incontra le imprese e pone le premesse strategiche per la creazione di un polo italiano del vaccino. Questo piano poi diventa un tassello decisivo di un disegno europeo su larga scala di cui si fa portatore Mario Draghi con la von der Leyen. Nonostante siano i primi passi del nuovo esecutivo, si vede il valore della strategia politica e il ruolo che l'Italia vuole giocare in Europa. In parallelo invece Matteo Salvini fa incursioni al solito molto mediatizzate con il ministro degli esteri di San Marino, con il quale disquisisce di chissà quale possibilità di acquisto del vaccino russo Sputnik, per la verità ancora in attesa del via libera delle autorità europee. L'attivismo mediatico di lotta e di governo su obiettivi limitati e parziali, su bandierine buone per la propaganda social, ma non per un'azione politica strategica, suona soltanto come una sgrammaticatura e delle due l'una: o alla lunga renderà ridicola una leadership effimera o creerà problemi di compattezza all'esecutivo. Per Salvini sono entrambe brutte prospettive.
Con noi Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e presidente della Conferenza dei Rettori. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, vogliamo parlare con lei un po' dell'università, della situazione per quanto riguarda le università italiane. L'occasione ce la offre questa classifica che è uscita ieri, la pubblicazione della classifica cosiddetta QS delle migliori università al mondo. Ha fatto notizia per il primo posto riconquistato dall'Università La Sapienza di Roma per gli studi classici. primo posto che aveva perso a favore di Oxford l'anno scorso e che viene recuperato. Poi si è parlato anche proprio del Politecnico di Milano, resta perché vi confermate ai primi posti per il design e l'architettura, ma avete diversi programmi universitari molto apprezzati nelle prime posizioni di questa classifica. Poi ci sono anche altre cose, la Bocconi al settimo posto per il business. Intanto le chiedo di che tipo di classifica stiamo parlando, quali sono i parametri, perché ce ne sono diverse di classifiche in giro, no?
Sì, buongiorno a tutti. Beh, questa è una classifica che pesa molto la reputazione sia accademica, quindi è un confronto tra pari, ma molto, ed è molto importante anche quella dei datori di lavoro e quindi come vengono valutati i laureati che provengono da queste università, e quindi di fatto è una classifica che serve anche agli studenti per orientarsi. Ecco. Naturalmente poi sono coinvolti altri parametri tipo la capacità di fare ricerca e di pubblicare e la faculty internazionale.
Come ne esce in generale l'università italiana? Abbiamo detto della Sapienza, il Politecnico, la Bocconi, poi ci sono altre, insomma tutta una serie, ci sono diverse classifiche intanto, diciamo questo, no? Che misurano i programmi universitari, alcuni programmi specifici.
Ma allora, la classifica QS fa una prima uscita qualche mese fa, indipendentemente dal subject, quindi dai topic, dagli argomenti, in cui le università italiane sono tante presenti nelle posizioni, in classifica, ma pochissime, anzi nessuna nelle prime 100. In quella classifica noi paghiamo due indicatori. Il primo è il rapporto tra studenti e docenti, quindi abbiamo pochi docenti in confronto al numero di studenti, e il secondo paghiamo la poca internazionalizzazione delle nostre università, soprattutto in termini di docenti, di faculty. Siamo poco attrattivi nel chiamare qua docenti internazionali. Qualche mese dopo, ed è quella classifica a cui ci stiamo riferendo, viene spacchettata per soggetti, per argomenti, e quindi è qui che l'Università Sapienza di Roma eccelle negli studi classici, così come ci sono delle punti di eccellenza nelle varie discipline, di cui quelle che lei ha citato. E quindi in questo caso si verifica la reputazione, la credibilità e l'eccellenza dell'università in quell'ambito di ricerca.
Quindi diciamo, per semplificare ancora un po' di più, come attrattività internazionale, in scala internazionale non siamo molto capaci di essere presenti, invece se poi si vanno ad analizzare anche in maniera più tecnica i programmi di insegnamento, si vede che le università italiane hanno da dire la loro e sono ai vertici di questa classifica. Resta, siamo anche se ho capito bene, non so se al quinto posto tra i cinque principali paesi come ricerca, è stata fatta una valutazione ad hoc, credo in questo caso, per quanto riguarda la questione del Covid naturalmente. È un dato importante, anche se l'Italia diciamo è più defilata per esempio nella corsa al vaccino rispetto ad altri paesi come la Germania, la Gran Bretagna, per non parlare degli Stati Uniti o della Cina. Come si tengono insieme questi due aspetti, se li ho ben messi diciamo in luce?
Allora, che la ricerca italiana fosse di qualità è un dato che noi conosciamo e che rivendichiamo da tanto tempo, cioè gli indicatori di pubblicazione per ricercatore, di citazioni per ricercatore, di fondi acquisiti dall'Europa per ricercatore ci vedono tutti sopra media, quindi investire in un ricercatore universitario è un investimento che premia, quindi questo è il primo dato. Naturalmente la ricerca è la prima fase della realizzazione di un vaccino. A valle della ricerca serve un percorso di sperimentazione, un percorso di produzione in cui naturalmente i grandi gruppi hanno le facoltà anche le risorse per metterlo in campo. Però sono processi internazionali, non sono processi nazionali, in cui la ricerca italiana sicuramente dà il proprio.
Quindi diciamo il nostro punto debole non è nella qualità della ricerca, ma è più nel sistema paese, cioè nella capacità di essere presenti anche a livello insomma, di aggregazione di industrie e da questo punto di vista, se ho capito bene.
Sicuramente. sicuramente è importante che noi lavoriamo molto di più sul mettere a valorizzazione i risultati della ricerca, quindi portarli sul prodotto. E questo è sicuramente uno degli aspetti in cui abbiamo ampi margini di miglioramento, sia sul tema sanitario ma anche su tutti gli altri.
Più in generale negli altri ambiti della ricerca. Senta, Resta, le voglio chiedere anche, prima di salutarci, se visto la fase che stiamo vivendo, che stiamo attraversando, se condivide anche l'approccio che è emerso con l'ultimo DPCM del governo Draghi, di fronte all'incertezza forte delle varianti, si è deciso un po' di sacrificare direttamente il mondo della scuola, l'ambito scolastico, con andranno in didattica a distanza, secondo alcune stime, fino a 6 milioni di studenti, raddoppiando un po' la quota di quella che era fino ad ora, oppure se invece si sarebbe potuto, secondo lei, tentare di tenere un equilibrio più avanzato per quanto riguarda la scuola, come è stato fino ad ora, magari in assenza di varianti, ma la scuola sembrava, rispetto alla prima ondata, avere recuperato un po' di centralità. Parlo di scuola superiore e anche per quanto riguarda voi l'università.
Io da questo punto di vista ho una posizione abbastanza chiara, cioè la scuola è la priorità, l'università è la priorità, e questo è un valore, soltanto chi ha a disposizione dei dati dell'epidemiologia e della pandemia è in grado di dire se questa priorità è ancora possibile o no. Per cui nel momento in cui le zone diventano rosse e quindi si deve tutto interrompere, deve interrompersi anche la scuola. Nel momento in cui si devono riaprire qualche cosa, la scuola e l'università hanno assolutamente la precedenza, non per gli insegnanti, ma soprattutto e solo per i giovani che hanno più bisogno di tutti. Quindi se la decisione è portare alcune realtà italiane in zona rossa perché la pandemia, le variabili, la terza ondata lo dimostrano, c'è un unico direttore d'orchestra che sono i dati sanitari e sono loro che in qualche maniera hanno la responsabilità di questa decisione. Quando si riapre però la prima cosa che deve essere riaperta è la scuola e l'università.
Va bene, grazie. Allora Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano e presidente della conferenza dei rettori, grazie per essere stato con noi. Adesso alle 13.45 a volo così sulla giornata sportiva, perché stasera torna il calcio, che non se n'era mai andato. Carlo Genta, ciao Carlo.
No, non se n'è mai andato Alessio. Questa sera si chiude il 25esimo turno con l'Inter che può scappare ancora più lontano, gioca a Parma alle 20.45, Milan ieri ha pareggiato 1-1 con l'Udinese e dunque l'Inter può davvero arrampicarsi a più 6.
Ecco, e questo sarebbe il dato di questa
fase. Il dato di questa giornata in cui le squadre
l'allungo dell'Inter.
Sì, continuano ad andare un po' a yo-yo, salgono la Juventus, l'Atalanta e la Roma che ieri ha vinto, il Milan pareggia, il Napoli anche, la Lazio non ha giocato, quindi tutto sembra che tutto giochi a favore della squadra di Conte.
Stiamo a vedere, grazie Carlo, appuntamento con il programma naturalmente tutti convocati. Dopo il GR delle 14, noi siamo all'ultimo break e poi tra un attimo siamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.